Amici, ma soprattutto amiche di Outcast, benvenuti a una nuova puntata di Sala Giochi, il podcast in cui parliamo di un videogioco invece di scriverne la recensione. E nella fattispecie, che gioco e che occasione? Io sono Stefano Tarico, con me c'è Alessandro Zampini.
Mandato chiaramente per commissariare questo spazio, visto che si parla di The Last of Us parte 2, e chiaramente è una cosa che Outcast, ma nello specifico Nabu, non riescono a gestire per conto loro.
No, assolutamente. E, no, beh, in realtà, come ti scrivevo in privato, penso che siamo stati selezionati da un'entità superiore, perché sei riuscito a farmi fare un podcast ascoltabile su un gioco di cui non me ne fregava meno di un cazzo, che era Final Fantasy VII, per una fattispecie.
E pensa quindi cosa uscirà adesso.
Pensa come ci divertiamo adesso. The Last of Us parte 2, che
allora
in
sì,
realtà,
io dimmi, parlo.
Che in realtà a onor del vero mi interesserebbe anche, perché ha tutti i prodromi della cosa interessante, dopo essere ovviamente venuto dopo un gioco che non mi è arrivato.
Cito testualmente, ha fatto tanto rumore per nulla, perché io ho davanti e la sto scorrendo, mi sono anche segnato dei passaggi su cui poi parleremo, la tua recensione del primo di The Last of Us.
Esatto.
Che credo conoscano praticamente tutti. Penso ci abbiano fatto delle magliette pure.
Non noi, anche se noi abbiamo le magliette di Outcast. Io, tra l'altro, volevo farle, ma mi è stato intimato di no.
Da Sony.
Sì, dai miei legali. E, no, che purtroppo non, il primo The Last of Us non mi è arrivato con la stessa potenza.
Guarda, cito testuale, magari qualcuno ha capito il gioco meglio di me, sì, o forse era solo più predisposto dall'hype a passare sopra i difetti, forse. Ma rimane il fatto che The Last of Us non è di sicuro il mio gioco dell'anno, ma neanche nella top 10. Ora, io adesso chiuderò questa pagina perché mi ferisce ogni volta che la apro, nonostante qualcosa di condivisibile lo trovi, anche forse di molto condivisibile.
Beh, io ci tengo,
se comunque,
ci tengo sempre
se comunque
a dire,
una bestia.
Io ci tengo sempre a dire che nonostante i 280 commenti a quella recensione fossero prevalentemente negativi, tra cui spicca sempre lo splendido insulto miracolato dalla meningite, poi nel corso degli anni, quando la gente tipo mi vedeva agli eventi o che ne so, parlando del più del meno, ah, ma tu sei quello che ha fatto la recensione di The Last of Us, bravo, e sei stato l'unico a dire le cose che...
Certo, io ti voglio sempre ricordare che c'è della gente che prova anche un piacere fisico a farsi camminare coi tacchi sui coglioni.
Sì,
quindi
sì,
qualcuno
come dico in uno di quei 280 commenti, c'è chi mangia la merda, quindi
esattamente. Allora, ne vogliamo parlare di questo gioco?
Comunque, dicevo, parte con i prodromi giusti questo seguito, un po' perché ha fatto incazzare quelli che vanno contro gli omosessuali, quelli che cagano sui diritti delle persone. Quindi...
Però questo, secondo me, lo fa partire almeno da quel 7,5.
Ma infatti sì, è tutto di guadagnato. Poi, storicamente, tu mi insegni che i seguiti generalmente vengono realizzati con una serie di libertà e una serie di zavorre in meno che non possono che migliorare l'opera tout court.
Beh, è molto vero, infatti in diverse serie il numero 2 non è l'album più difficile, come dice Caparezza, ma è il gioco che tendenzialmente riesce un po' meglio, perché sei riuscito a prendere la mano su quello che volevi un po' fare nel primo e poi non ti sta incartando come nel terzo, quando non hai più idee e prendi la lampada e gli fai mangiare quello che ha davanti. Qua, nello specifico, è probabilmente successa esattamente la stessa cosa. The Last of Us parte 2 di fatto prende il primo, lo potenzia a livelli stratosferici, ma giusto un numero che non vale nulla, è grosso il doppio. Ma quando dico il doppio, dico letteralmente il doppio. Soltanto che tutte quelle ore sono riempite con un gioco di una qualità e di una scrittura che per il mio punto di vista è ampiamente fuori scala rispetto a quasi tutto quello visto questa generazione, ma tendenzialmente anche quelle passate.
Il quale
quei
io
piccoli
ti...
difettucci che tu vedevi nel primo, piccoli relativamente, comunque io qua li ho visti presi a volte anche di petto con soluzioni parecchio intelligenti. Su questo non se ne può parlare magari più avanti perché entriamo ampiamente nello spoiler, però è fatto in una maniera talmente organica, ma sono riuscito a trovare dei modi in cui diciamo che giustificano e spiegano diverse critiche che gli avevano mosso al primo anche dal punto di vista concettuale, e lo fanno con grandissimo grandissimo stile.
Guarda, io qua ti rintuzzo subito perché parlando con Davide Mancini e tutta un'altra sequela di persone che in realtà, vabbè, solo Davide di quelli che conosco ha giocato il gioco.
Si parla ancora dopo questo intervento.
Però ecco, la cosa di cui si parlava nel circolino del backgammon era che uno dei... Una delle cose che non mi ha fatto arrivare il primo con la fotta, con la foga con cui è arrivato ad altri, è che io con l'andare del tempo mi sono reso conto che il problema, tra virgolette, era che non riuscivo a prendere The Last of Us come un'opera solo videoludica, cioè... O meglio, se mentre mi arrivava la storia non riuscivo a scinderla dal fatto è un'opera posta di narrativa, post-apocalittica, zombie, che cerca di raccontarmi qualcosa di nuovo in quell'ambiente, in quell'ambientazione, e tutto mi arrivava un po' già visto. Cioè, mi arrivava un po' già sentito, già visto, già letto, con l'aggravante, nel mio caso specifico, che il gameplay non faceva niente per tenermi ancorato alle sequenze narrative di cui sfortunatamente riuscivo a prevedere il plot twist cioè un'ora prima che succedesse.
Ora, questo lo capisco e in parte probabilmente ci sta. Secondo me la cosa notevole del primo The Last of Us era quella, più che nella storia in sé, nella costruzione del personaggi e soprattutto nel trattare il videogiocatore non proprio come l'ultimo degli scemi, ma
no,
cercando
certo.
Di portare la scrittura, la narrazione, la costruzione dei personaggi un po' più avanti.
No,
È
ma
comunque
infatti...
vero che molte parti erano non tanto telefonate, ma quantomeno prevedibili. Per dire, rileggendo la recensione, facevi notare quanto l'alternanza umani cattivi infetti fosse quasi uno a uno. In effetti questo contribuiva un pochino a rendere, diciamo, il gioco su binari, però secondo me faceva quella cosa, cioè costruire quei personaggi talmente bene che un po' era lecito passare sopra le cose che non funzionavano, un po' come per dire il primo Bioshock ti creava una rapture talmente tanto figa che gli perdonavi il fatto di essere uno sparatutto un po' zoppicante o
No,
con qualche
certo.
problema,
No,
con
no,
qualche problema tecnico.
Ma infatti il mio problema con il primo fu che, appunto, cioè, le sezioni di gameplay le ho trovate veramente, cioè, ma faticose, letteralmente, nel senso che io ho fatto fatica ad arrivare alla fine, poi, per carità, il finale è bello e funziona proprio perché... cioè nelle intenzioni ti sei legato a quei personaggi e il finale è un pugno nello stomaco, eccetera. Però io al finale ci sono arrivato veramente stanco perché il gameplay, un po' come meccaniche, un po' per il fatto che Ellie onestamente era uno scherzo della natura, cioè dall'inizio del gioco ti dicevano no, oh, stai attento, non fare casino, guarda che ti sgamano, devi essere super silenziosa, e quella correva sui vetri e suonava la marimba e non se ne accorgeva nessuno, e vabbè, ma quello... per peccato di gioventù. E poi sì, cioè, comunque le sezioni in cui giocavi erano super, super salomoniche, cioè sapevi esattamente che c'era l'umano, c'era lo zombie un po' più forte e poi ricominciava il ciclo.
Insomma, qua non è neanche lontanamente così, sia perché a un certo punto a metà del gioco succede una cosa enorme che mette tutto un po' in prospettiva, sia perché di fatto tu a volte sei solo con Ellie, a volte hai dei compagni che possono ruotare, la varietà delle situazioni è davvero grande e soprattutto è, diciamo, random. Ti può capitare la sezione, quella classica, ti può capitare quella un po' più di esplorazione, quella dove devi scappare, quella dove devi combattere per forza, in un ordine che è totalmente casuale, magari ne hai tre di fila uguali, anche perché l'approccio qua a diverse situazioni è un po' più libero e aperto di prima. Quasi tutto tu puoi sgattaiolare e non farti sgamare, in quasi tutti puoi uccidere senza uno per uno, in quasi tutti puoi andare agli assalti all'arma bianca. Dipende soprattutto da brutalmente il tuo livello di difficoltà, perché la cosa che impatta di più è non tanto se ti scoprono o meno, perché se sei bravo comunque stai sempre nascosto, ma quante risorse puoi trovare in giro, perché anche il coltellino a un certo punto si consuma.
Sì, certo.
Anzi, questo funziona molto di più che nel precedente e ti dà ancora di più proprio un senso di oppressione, di ricerca disperata della risorsa, che devi anche dover gestire nel modo giusto, perché adesso, chiamiamoli rami delle abilità che puoi avere, sono di più, ti permettono di costruire più cose, di sbloccare più cose, ma non arriverai mai neanche lontanamente a farli tutti. Quindi devi scegliere che cosa fare e soprattutto quando hai delle risorse comuni a tutti questi, scegliere che cosa costruire, se il kit medico o la trappola o la bomba o lo scalpellino per incidere una tavoletta di legno. E tutto questo però è accompagnato da una storia in cui, anzi, la pandemia è molto meno centrale rispetto a prima. Cioè, se anche nel primo The Last of Us, diciamo, l'intento era quello di raccontare la storia di Joel ed Ellie in mezzo a un contesto apocalittico, vuoi anche per il gioco, quel contesto apocalittico era di fatto il protagonista. Cioè, era comunque un gioco di sopravvivere, un survival, dove dovevi sopravvivere agli infetti, e questo rimaneva super centrale. Qua invece la parte centrale è la storia che c'è intorno ad Ellie e alle dinamiche che si creano con i nuovi personaggi che ci sono. È un po' come per dirti un approccio molto più da Battlestar Galactica, per cui comunque quella storia ti può piacere o non piacere, ma potrebbe funzionare anche in un'ambientazione totalmente diversa. Il fatto che sia fantascienza è una gimmick per poter raccontare quella storia con quel contesto, ma se la metti in un'ambientazione western o moderna,
sì, beh, ma alla fine
quelle dinamiche funzionano. E questo, l'essersi sganciati ancora di più la necessità del fare il gioco sull'apocalisse e sulla sopravvivenza, è un passaggio è un salire di tono ulteriore.
Anche se comunque, a quanto capisco, il fatto che ci sia l'apocalisse, ci sia stata l'apocalisse, è abbastanza comunque centrale negli snodi narrativi, tanto che la domanda appunto voleva essere, se tu hai avvertito meno, con tutto che l'hai avvertito meno anche la prima volta, ma se hai avvertito meno lo stacco da questa cosa, l'ho già sentita, l'ho già vista, comunque fa parte di quel filone lì, prende elementi dalla narrativa di genere già
Allora,
conosciuti.
sì, perché qua non c'è più bisogno di costruire il mondo, cioè non devi più dire
Beh, è un
che
seguito.
è un seguito che si preoccupa davvero poco di indagare sui perché e per come di quello che è successo, quindi non è per niente didascalico, e anche in quello che succede, che diciamo in quelle piccole aree sono eventi molto grossi che chiaramente hanno un impatto zero nel mondo, ma nella narrazione di quello che sta portando avanti, sono cose importanti, non c'è mai, ma proprio mai, la voglia di farti uno spiegone. Le cose succedono perché è giusto che succedano in quel modo. Se poi tu vai cassetto per cassetto a recuperarti un po' tutte le testimonianze, hai un contesto un po' più rotondo e migliore di alcune storie, però sono tutti elementi accessori che ti aiutano a capire un quadro più grande. Quindi in realtà qua diventa quasi solamente una storia di quel personaggio e della motivazione che porta quel personaggio a fare quello che sta facendo. E in questo riesce a essere molto, molto più personale. Poi è chiaro che comunque stiamo parlando di una storia di caccia, per non entrare troppo nello spoiler, e quindi per forza di cose a un certo punto va a toccare delle cose già viste, già lette e già sentite, però insomma è una cosa abbastanza comune. Io non ho avvertito particolarmente quella sensazione di già visto, già sentito e soprattutto già giocato.
Beh, che ottimo. Ma tra l'altro, vabbè, immagino che le sequenze di gameplay puro siano quella roba lì del primo, ma...
Io, guarda, voglio immaginare che Neil Druckmann, dopo aver fatto il primo, ha guardato tutti voi, tutte le recensioni, era contento, poi ha letto Outcast e ha detto, ah sì, pensano così, e mo adesso gli do due schiaffi.
Okay. Ma questa cosa me l'hanno già anche detta, non nello specifico di Outcast, ma...
Di fatto tutto quello che poteva essere migliorato nel primo... è stato fatto anche. Io ho giocato un po' sull'accessibilità del gioco, perché è una cosa interessante che ha diversi livelli di difficoltà che però sono ampiamente personalizzabili. Per dire, quindi la quantità di risorse che trovi, la quantità di colpi che puoi subire prima di morire, quanto sono svegli i tuoi alleati o per quanto tempo rimani esposto o esposta prima che i nemici ti vedano. Sono tutti elementi che tu puoi andare a modificare, quindi puoi, che so, settarti tutto molto difficile, però non hai voglia di star lì a impazzire, quindi gli metti che i nemici ci mettono 6 minuti e mezzo per vederti, e quindi ti vai a limare quello dove tu non puoi rotture di cazzo estreme, in buona sostanza.
Che comunque era esattamente quello che succedeva con Ellie già nel primo.
Ecco, facendo così hai in parte eliminato tutta quella dinamica del compagno che fa un po' quel cazzo che gli pare, perché se tu lo metti con impostazione del super conservativo, lui arriva, si chiude dentro un frigorifero e ci vediamo alla fine del segmento. Però in generale non c'è mai stato in tutte le fasi con il compagno un momento in cui tu percepisci chiaramente che sia... che vada a correre come un centometrista in mezzo a 300 infetti per uccidere quello che tu gli hai indicato senza che gli altri lo vedano. Anzi, stanno sempre molto più coperti, escono solo... Quando devono o quando possono, lo fanno, diciamo, un po' come se fossi tu, cioè in una situazione per cui vanno a uccidere quello che hanno davanti e sono sicuri di non essere sgamato. Poi è logico che qualcosa sfugge, ma nell'ambito del non si può per forza riuscire a controllare tutto perfettamente, visto che poi alcuni pattern sono un po' casuali. Però quella cosa che faceva Ellie qua proprio non esiste.
Ma anche perché forse non tutti si ricordano, cioè comunque non è sempre facile ricordarsi che sono comunque passati 7 anni, nel frattempo hanno fatto la remaster e nel frattempo è uscito anche God of War, che dal punto di vista di intelligenza artificiale usata per aiutare il giocatore ha fatto dei bei passi avanti, insomma.
Esatto.
Forse Atreus è forse il primo bambino non rompicoglioni, nonostante sia rompicoglioni tantissimo, uno dei personaggi. Esatto.
La cosa che a me ha francamente impressionato è che non so come dire, è proprio la scala di quello che loro del level design e di quello che loro hanno messo sul campo, perché in questi giochi tendenzialmente hai sempre un po' l'impressione di poter visitare solo delle piccole parti di sì. poter visitare quell'appartamento che è tendenzialmente un po' replicato e un po' uguale dappertutto.
Sì. Beh, il primo aveva il grosso, come ti ricorderai dalla recensione, il primo aveva un po' il problema che ti proponeva degli spazi grandi, tipo ti faceva entrare nel grattacielo, però fondamentalmente era un corridoio.
Esatto, qua hanno la scala della ricostruzione è enorme, ma ti dà un'indicazione di quanto sia grossa e diciamo ambiziosa il fatto che spesso ci sono delle aree, magari degli appartamenti, dei magazzini che tu puoi visitare e nel quale dentro non c'è niente. Cioè non è come nel gioco di ruolo o survival random dove tu vedi il viottolo nascosto, che è già difficile da trovare, lo trovi, lo imbocchi e sai per certo che ti sta portando a una cassa, a delle condizioni. Qua a volte non c'è una fava, perché in quel contesto, in quel momento, è giusto che non ci sia una fava.
No, certo, anche perché voglio dire, erano comunque spazi vuoti, non è una cosa negativa, cioè non è una frase seria, erano comunque spazi vuoti falcidiati dalla catastrofe nel primo, figurati nel secondo che è ambientato,
esatto,
non so quanti anni dopo.
4 anni dopo.
Ok, beh, cioè, è molto coerente.
Su quello funziona molto e soprattutto in base alla sezione in cui sei. Io per esempio ho iniziato con una prima parte in cui battevo palmo a palmo qualsiasi angolo. Il punto è che il gioco è scritto e ha un ritmo tale per cui in alcuni momenti dal punto di vista narrativo è coerente e ci sta mentre stai giocando che tu vada a cercare le varie cose. In altri invece dove la situazione è concitata, dove sei inseguito, dove sai che comunque puoi prenderti un attimo per respirare ma hai il pericolo che incombe, a te non viene neanche da... comunque con il T-Rex che bussa alla porta andare a cercare nel quarto sgabuzzino da sinistra se ci sono delle garze.
No,
e
certo.
Quindi c'è una gran parte, soprattutto nella seconda dove il ritmo, nella seconda parte di gioco dove il ritmo si alza parecchio, c'è una gran parte di aree che io non ho visto e che tornerò a vedere, perché è una parte super interessante del gioco, è proprio la ricostruzione di quel mondo attraverso le testimonianze, le lettere che trovi in giro di chi ha abitato quelle zone. Però il riuscire a, anche per uno come me, per cui, che so, si rompe i coglioni negli Assassin's Creed e finché non ha tolto dalla mappa ogni singola cosa di un'area, non passa quella dopo, il fatto che io non fossi spinto a comportarmi in questo modo, in questo gioco, è secondo me una grande vittoria per chi lo ha scritto e un grande poi pregio che ti dà l'idea che il ritmo è stato pensato davvero davvero bene.
Sì, beh, ma anche per chi l'ha messo, per chi ha fatto sì che quella scrittura poi rispondesse a un gameplay, perché voglio dire, comunque la tensione del ritmo, eccetera, cioè la tensione narrativa applicata al ritmo di gioco, eccetera, ce ne vuole.
Ecco, una cosa in cui migliora anche parecchio rispetto all'altro è a non avere quasi mai degli stacchi così netti tra la parte più narrativa, le scene di intermezzo e il gioco. A volte è un flusso unico in cui tu hai un paio di passaggi che sono narrati in mezzo a una parte di gioco, a volte invece sono più lunghi. Però sono sempre super coerenti e funzionano benissimo con quello che stai facendo in quel modo. Cioè è raro che tu abbia sezione, pausa di 5 minuti perché la storia deve andare avanti in un certo modo, altra sezione di gioco. E il che fa sì che ci siano certe parti in cui tu, soprattutto nella seconda metà, hai proprio l'idea dell'essere rincorso e dell'oppressione perché comunque hai finito una parte, magari anche bella corposa, ti aspetti, non perché è nel registro di The Last of Us, ma perché nel registro dei videogiochi in generale, dell'avere l'attimo di respiro in cui fai regroup, in cui riprendi munizioni, cose del genere, e quella parte non viene, perché ne arriva subito dopo un'altra in cui tu sei ancora inseguito, ancora e hai qualcosa da fare di urgente e pressante.
Beh, sì. Beh, figo però così.
Io sono rimasto proprio genuinamente sorpreso perché non mi aspettavo realmente un livello produttivo tale. Cioè, va bene che Naughty Dog e Sony è l'ultimo gioco grosso della generazione, e Sony storicamente ha sempre avuto nell'ultimo anno un po' il colpo basso. Nella prima PlayStation era stato Final Fantasy IX, anche se non lo sviluppavano loro. Poi c'è stato God of War 2, nell'altra generazione The Last of Us, e qua il 2. Comunque la scala della produzione è, secondo me, siamo lì sui livelli di GTA, di quella portata di gioco. Poi è logico che è un tipo di gioco diverso e fa delle cose differenti, però capisci chiaramente che dietro c'è un lavoro di design, sia sulle aree sia sul gioco in sé, che è fuori scala, ma perché genuinamente poteva essere, che so, la metà, e anziché avere la media del 9,5 avrebbe avuto la media del 9,2. Cioè qua c'era proprio, non so se è l'urgenza creativa, il desiderio di cagare in testa agli altri, però l'impressione è un po' quella, perché un seguito che di fatto raddoppia il numero di ore per terminarlo rispetto al suo primo titolo, e che in quel tempo che si prende in più continua comunque a rilanciare, a inventare, a fare cose nuove, a mantenere un livello così alto, io non l'ho mai visto. Anche nei due più belli si andava a migliorare e limare, non andavi quasi
a stravolgere,
a aumentare esponenzialmente tutto quello che c'era nel primo.
Beh, ottimo. Beh, spero non le parti con i bancali e i tubi gialli, però.
Non ho visto tubi gialli.
Beh, eccellente.
Sono abbastanza sicuro che il giallo proprio non ci sia, non ci in sia generale nel gioco.
Fantastico.
No. Poi, allora, a me spiace non poterne parlare, magari ci riaggiorneremo, ma fa una cosa a metà gioco che fanno pochi, e che comunque ti lascia davvero con un ceffone in faccia. L'unico momento in cui forse si storce un po' il naso, ma proprio vagamente, è sul finale, dove questo loro desiderio di continuare a rilanciare e mostrare probabilmente va un pelo un po' lungo. Cioè, per quanto a me sia comunque molto piaciuto, mi ha dato un po' quella sensazione in stile Gravity, non so se è presente, dove tu sei sempre lì verso la fine, dici, ah vabbè, ok, è successo questo, allora finito, invece no, sto cazzo, arriva l'altro sasso, arriva l'altra cosa. È tutto materiale, tutta una storia comunque coerente all'interno di quello che hai visto.
Sì, certo.
Ti dà mai l'impressione del filler.
Beh, ma anche perché poi comunque anche Gravity in realtà è un'altra cavalcata allucinante. È anche una collezione di sfighe una dietro l'altra, però...
Verso la fine a me ha dato un po' l'impressione di essere... stancante ed estenuante, non in un senso così negativo, però sai, quella cosa in meno magari l'avrebbe reso un po' più snello, e portandolo al finale un po' meglio. Qua non è così forte, almeno la mia impressione, però è un po' più la narrazione verso la fine è un po' più spezzettata. E quindi soprattutto in un gioco che, a differenza del primo, che prendeva praticamente un anno, questo invece si svolge tutto in pochissimi giorni, e quindi tutti quei giorni sono pienissimi di cose che succedono, e tu hai chiaramente l'idea dello scorrere del tempo, perché poi è super ridotto. Verso la fine questa cosa si sfilaccia, perde un po' di forza, ma rimane comunque una cosa che molla lì proprio.
Beh, sì, no, immagino. Ma comunque, tornando al discorso che facevi tu sul fatto che abbiano voluto cagare in testa agli altri, è anche detto che Sony, tendenzialmente con i suoi studi principali, con i suoi autori più stimati, eccetera, ha sempre dato molta carta bianca, molta libertà e molta disponibilità. Basta vedere The Last Guardian, che, voglio dire, è stato in gestazione per 12 anni, credo, e quando tutti pensavano che fosse morto, e poi è uscito una volta per tutte. Stessa cosa coso lì, il tizio di Gran Turismo, che voglio dire, fa solo Gran Turismo e nessuno gli dice no, vabbè, ma facciamolo uscire magari una volta tanto.
Io credo che lui tenga in ostaggio qualcuno del
sì.
Management Sony.
Sì, Polyphony in realtà è il nome del magazzino dove tengono la madre di Kazirai, credo.
Perché questo spiegherebbe diverse cose, sia su Gran Turismo, sia sulla gestione del brand in generale. Però
sì.
Piace, c'è qualcuno che anche ha detto che per me se in un gioco di guida devi frenare, allora... Comunque non fa per me.
Beh, del resto Ridge Racer non lo vendono più, cosa vuoi che ti dica?
Pensa, sarebbe stata una bella presentazione di PlayStation 5 con Ridge Racer urlato,
esatto,
in quel modo.
Esatto, con Kazirai che torna dallo hiatus.
Per me sarebbe una gag che funzionerebbe ancora fortissimo.
Beh, ma poi in questa epoca di meme, cioè è stato il meme antesignano. No, tornando alla serie, tu hai giocato su PS4 Pro?
Sì. Allora,
hai dovuto comprare delle strisce LED per segnalare il decollo? O...
Allora, io ho, prima che arrivasse, l'ho portato da un amico che l'ha presa, smontata, ha cambiato la pasta.
So anche chi è.
Bravo, e l'ha sistemata a dovere, infatti con tutti gli altri giochi è tipo una tomba. Con The Last of Us 2 ho comunque dovuto spostare la console dalla camera alla sala, o comunque mettermi io in una stanza che non è abitata in quel momento perché è costantemente in iperventilazione. Se la tua morì con God of War...
Sì, no, ma la mia non era neanche Pro, ovviamente era
PS... Allora,
era PS4, primo modello, cioè il modello che è uscito in bundle con Destiny, pensa un po'.
A posto, cioè è chiaro che il gioco è oggettivamente enorme e è uno standard per PlayStation 4, cioè una cosa così grossa, così bella e così dettagliata probabilmente non c'è. PlayStation lo sa e infatti ci giochi con le cuffie. No, devi giocarci con le cuffie, anche perché è un gioco d'ambientazione. A un certo punto sembra di essere su una Tirrenia, perché mentre tu stai facendo un dialogo super emozionante, non funziona troppo bene.
Sì. La bambina è il capitano, è il sottotitolo non ufficiale.
Esattamente.
Però vabbè, 4K immagino, HDR,
sì, tutto campionario, funziona tutto molto bene, ha il solito grado di personalizzazione su tutto e ha qualche lievissimo problemino di pop-up su alcune cose, soprattutto le cose distanti quando vengono velocemente prima, ma sia chiaro, io non sono Quetex, a me non me ne frega una cosa niente di queste cose, cioè ci passo sopra tutta la vita con quasi gioia, cioè non c'è nulla che possa interrompere dei problemi che ha, che sono davvero risibili, che possa interrompere o intaccare l'esperienza di gioco. Ecco, un'altra cosa, ritornando al discorso del rompere i coglioni a chi non apprezza l'uguaglianza o cose del genere.
O vuole mantenere l'estate.
O cose umane, esatto. È finalmente scritto in maniera giusta, e cioè non c'è il momento spiegone, sì, faccio questa cosa perché mi piace, perché è giusto così, perché ci credo, non c'è il momento Giulia Blasi, funziona semplicemente perché le cose sono dette come devono essere dette nel momento in cui devono essere dette, e soprattutto non vengono dette. Perché didascalico questo gioco non ha nulla, né nella spiegazione del mondo di gioco, né in quella delle relazioni personali. Si vede che in questo è super moderno e attento, perché probabilmente 10 anni fa non sarebbe stato scritto così, però questo è stato fatto in questo modo, è giusto che sia così, e porta secondo me questo tipo di attenzione, di questione, un bel passo avanti, e deve essere il modo in cui anche poi altri studi e l'industria tutta tende ad approcciarsi a queste questioni, cioè trattandole nella maniera più normale, naturale possibile, senza che debbano essere accentuate da un lato o dall'altro.
Sì, sì. Beh, ma grazie al cielo, perché voglio dire, se... No, più che altro sì, esatto, fa piacere che lo faccia il leader del settore con il suo gioco più importante.
Esatto, questo, e non nettamente l'indie, che è stato scritto apposta per, sì, avere questo tipo di...
Sì. Vabbè, ma diciamo che per forza di cose l'indie ha meno cassa di risonanza, cioè non sei Sony con The Last of Us 2, porca miseria.
No, ma infatti questo è proprio la cosa giusta, è un gioco secondo me anche importante da quel punto di vista.
Bene, bene. Quindi ti è piaciuto giocarci? Ti è piaciuto
allora, io...
come opera narrativa?
Io, allora, anche questo, esattamente come Final Fantasy VII Remake, l'ho finito 20 minuti prima di iniziare a parlare con te, e quindi c'ho ancora un po' la fotta addosso, anche se mi sono preso più tempo in generale per giocarci, visto che il codice è arrivato un po' di tempo fa e quindi l'ho lasciato un po' sedimentare, anche perché lo scrivevo da altre parti, in questo gioco come nell'altro c'è una componente di rapporto genitoriale, di rapporto padre-figlio, che io da padre lo sento proprio come un calcio nei denti, quindi certe cose sono proprio sensazioni e impressioni che tu vai inevitabilmente a proiettare in quello che stai vedendo, quindi ho dovuto per forza di cose a volte fare delle pause da questo punto di vista. Nonostante questo, comunque, se io ripenso a The Last of Us parte 2, difficilmente non lo posso far finire tra in assoluto di sempre i giochi più belli che abbia fatto. Poi è chiaro che possono non essere quelli che ti segnano di più o che metti tra i tuoi preferiti, perché quella, ahimè, è una categoria che di solito tendi a rinchiudere nei giochi della giovinezza, quando ti formi un po' personalità e gusti.
Sì, cioè.
Però io credo che questo sia degli ultimi 10, 15, forse 20 anni il videogioco confezionato meglio, con il respiro più grande e con l'ambizione più forte, cioè sceglie di fare alcune cose, le fa a un livello stratosferico, rilancia in tutto il precedente, e faccio fatica a immaginare qualcosa che sia così grosso, perché è un gioco grosso. Con questo livello qualitativo dall'inizio alla fine. Cioè, se dovessero dirti puoi comprare un solo gioco per PS4, gli dici questo.
Sì,
tra
sì,
due
sì.
anni, se anche ti chiedono devi comprare solo un gioco tra PS4 e PS5, comunque gli dici questo.
Beh, perché non hai fiducia in NAC 2.
Devi vedere un solo film d'azione e scegli Fury Road.
Ah,
qua
beh, certo,
scegli The Last of Us parte 2.
Sì. Sì, bene. Va bene.
No,
Quindi,
ecco,
quindi,
beh, allora,
quindi.
Devi giocarci e dopo ci riaggiorniamo. E se comunque l'idea del numero, che fortunatamente non c'è più su Outcast, nella tua testa è inferiore al 9,5 o al 9, vuol dire che nella testa c'è solo delle pigne.
Del pesto nella precisione.
Mi sembra dei pinoli, mi sembra evidente, perché fatico davvero a, cioè, o tipo odi, non so, o odi Naughty Dog e quindi vabbè, c'è, cioè, il tuo pregresso, ti stanno sul cazzo, odi il genere umano e allora va bene anche quello, altrimenti non c'è motivo.
Sarebbe il mio momento se odiassi il genere umano, ma sfortunatamente no.
Sì, effettivamente ho scelto due robe che ti darebbero la giustificazione nel non dargli il voto che si merita.
Esatto, no, ma in realtà ti dico, è un problema meramente logistico il fatto che non ci sto giocando, perché non, cioè, figurati, hai sofferto tu, figurati come potrei soffrire io con una console vecchia di 8 anni. E, no, anche perché appunto è interessante. Immaginavo con tutta la buona volontà che prendesse le cose che non andavano nel primo e le ampliasse, e in generale appunto partire da un punto di partenza in cui hai già delineato il mondo, hai delineato i rapporti eccetera, ti desse a Naughty Dog molta più libertà e molta più potenza espressiva, se così possiamo riassumere
il
concetto.
Se la sono proprio presa per ampliare tutta la parte più ludica del gioco, perché comunque dopo 20 ore, per dire, tu hai delle cose nuove, delle robe che prima non sono mai successe, del set di personaggi differenti, e ti cambia proprio la prospettiva di quello che stai vedendo. Io su un tipo di prodotto del genere davvero faccio fatica a pensare qualcosa che ci si avvicini anche lontanamente.
Bene, bene, quindi soddisfatto.
Proprio fumassi avrei la sigaretta in bocca in questo momento, non lo faccio, però sì. Chiaramente per me, ovviamente per me, il punto più alto di questa generazione. E
eh sì, anche perché comunque
super conservativi, perché non faccio fatica a estendere questa cosa anche al passato.
Bene, va bene, direi che abbiamo detto tutto, a meno che tu non abbia un ultimo
no,
messaggio
perché
alla nazione.
Ho chiuso la tua recensione e c'era un altro punto che volevo fare, ma insomma ho parlato abbastanza, secondo me anche accanirsi su di te poi diventa bullismo. E
no, infatti, anche perché ho pure sempre le redini del podcast,
già,
questa registrazione potrebbe non arrivare mai al pubblico.
O finire secretata con un sacco di beep.
Esatto, no, vabbè. No, bene, quindi niente, dai, ti ringrazio, ti invito a decapitare tutte le statue che ti vengono sotto mano in questi giorni.
Io, guarda, adesso voglio dare un segnale, però non abito così lontano dai giardini Montanelli, una passeggiatina,
vedi,
secondo
esatto.
Me.
Esatto.
Può fare.
Visto che sei anche padre, devi far pascolare le bestie.
Sì, soprattutto tenere lontani da quella zona degli eventuali figli dodicenni.
Esatto. Ti ringrazio, Zampa.
Grazie a te, Nabu.
La prossima volta che
al
ci sarà un gioco
po'.
Di cui non mi frega un cazzo, direi.
Adesso tocca quello, non lo so. Il 18 c'è anche tipo Is Memory of Celata, che è quella solita roba giapponese super bizzarrona di 10
anni
fa.
Ti fermo
fa.
Subito perché so dove vuoi arrivare. Ed è questa è una cosa di quelle che finirebbe secretata, quindi ti ringrazio di nuovo e ti saluto.
È stato un piacere.
Ciao.
Ciao, Nabu.